Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di energia, sia per l'allarme ribadito anche ieri dal presidente Confindustria Rossini sui costi dell'elettricità, bollette in aumento del 43% gennaio su gennaio per molte imprese, ma anche perché oggi è stato presentato il piano industriale di Snam, Rete Gas, che non produce energia, non produce gas, lo trasporta o lo rigassifica quando arriva liquefatto. Lo dico perché è anche giusto dare il peso e il ruolo ai diversi attori. Però ha annunciato Snam Rete Gas un piano di investimenti per un totale di 13,5 miliardi, 12,5 più un miliardo di investimenti pubblici da qua al 2029, per fare che cosa? Per fare, oltre che un utile che dovrebbe crescere quest'anno a 1,35 miliardi, ma dicevo, per aumentare, potenziare la cosiddetta dorsale adriatica, dove c'è l'imbuto tra il gas che per esempio arriva dal TAP e quindi Azerbaijan in Puglia, o il gas algerino che arriva in Sicilia. La necessità, la domanda molto forte nel nord del paese. E sulla dorsale adriatica, sì, l'abbiamo raccontato molte volte, si rischia, c'è un imbuto, cioè una strozzatura della capacità, per cui non riesce a sfruttare a pieno. Quindi l'investimento principale sarà aumentare la portata della rete da sud a nord, per appunto meglio fornire, riequilibrare il prezzo, ma anche poi per far sì che l'Italia sia ancora di più un hub. Noi infatti una parte del gas che riceviamo lo rivendiamo in Austria e in Svizzera tipicamente. Parleremo con lui anche dei prezzi però dell'energia e dell'ipotesi di acquistare ancora più gas liquefatto americano. Sappiamo che questo è uno degli elementi sullo sfondo delle possibili trattative tra Europa e Stati Uniti in alternativa, questa è un'ipotesi, ai dazi. E parleremo però anche di dazi, perché oggi Davos, ma non solo, perché c'è stato anche un intervento nell'Europarlamento, l'Europa è tornata sul tema. Allora, qui ci sono, perché Trump ha detto che sta valutando dazi al 10% sulla Cina per il fentanyl, e poi ha detto, ha ritirato gli Stati Uniti, ieri l'abbiamo raccontato, dall'accordo globale sulle tasse nell'OCSE. Però è tornato sul tema dei dazi anche all'Europa, non ha detto una cosa esplicita, ha avvertito i paesi europei saranno soggetti a dazi se non correggeranno gli squilibri commerciali, ci trattano molto molto male, quindi dovranno pagare i dazi. Sì, allora attenzione su questo, bisogna anche essere molto chiari al di là di tutto così... L'enfasi su queste prime azioni del presidente americano. I dazi possono, lo so che sto ripetendo quello che ha detto Mario Draghi, però insomma, se sono d'accordo non è colpa mia. I dazi possono essere uno strumento provvisorio quando c'è una vera distorsione di mercato. Faccio un esempio. Se tu hai accusi qualcuno, l'Europa per esempio ha accusato la Cina di produrre in dumping, cioè di produrre grazie a aiuti di Stato che falsano il mercato, o hai delle produzioni vere e proprie in dumping, cioè dove grazie ai soldi pubblici tu puoi permetterti di produrre sotto livello di costo, allora lì tu puoi mettere dazi. Oppure in altri casi, per esempio penso all'Europa, laddove tu chiedi ai produttori europei, agli agricoltori europei o ai produttori europei di rispettare tutto un insieme di regole sulla sostenibilità ambientale e anche sociale, quindi chi può lavorare, in che condizioni deve essere il luogo di lavoro, che materiali puoi usare, che prodotti puoi usare, penso anche all'agricoltura. È giusto dire, beh, non è che poi ci facciamo invadere da chi produce usando, diciamo, non rispettando le nostre regole europee sul diritto del lavoro, sul tipo di normativa che c'è nei luoghi di lavoro e sui prodotti da utilizzare, perché tu rischi di buttare fuori mercato i produttori europei e avvantaggiare produttori non europei che non rispettano nessuna di queste regole. In quel caso allora tu puoi mettere il dazio per riequilibrare, o chiedi ai produttori esteri di rispettare le norme europee, quindi i prodotti che vendono in Europa devono seguire quelle norme, oppure tu li puoi disincentivare il loro acquisto con i dazi. Ho fatto due esempi: quando c'è un chiaro elemento di dumping, quindi di concorrenza sleale, oppure di concorrenza sleale perché non rispetti le regole che devono rispettare i nostri produttori, per dire che in quei casi il dazio diventa una barriera contro una concorrenza sleale. Altra cosa, ma ne parleremo, è il ragionamento che fa Trump, perché è vero che c'è uno squilibrio, adesso andrò a ricordare tutti gli squilibri più grossi, l'America ce li ha con l'Europa, ma ce li ha soprattutto con la Germania, circa 80 miliardi di avanzo commerciale, cioè tra quanto la Germania esporta e quanto la Germania importa dall'America è a vantaggio della Germania per 80 miliardi, e altri 47 miliardi con l'Italia, cioè noi esportiamo rispetto a quanto importiamo negli Stati Uniti 47 miliardi in più. Poi c'è anche l'Irlanda, ma per motivi di altro genere. Gli altri paesi non hanno questo grosso squilibrio, lo dico, commerciale, in alcuni casi la Spagna è anche in negativo, cioè importa più di quanto riesca a esportare. Sono le due grandi manifatture, la Francia, ma poco, adesso andrò a ridarvi i dati, chiedo in regia se mi fate avere la tabella per favore con il deficit commerciale tra Stati Uniti e Europa. E dicevo, in altri casi con la Francia sei a una differenza minima. I due grandi soggetti esportatori, le due grandi potenze manifatturiere europee sono appunto Italia e Germania. L'Italia anche sul tema moda, tessile, arredo, tessile e agroalimentare, la Germania sulla parte, diciamo, più anche dell'industria automobilistica. Però perché lo dico? Perché è chiaro che se Trump pensa di riequilibrare con i dazi, il rischio che essere colpite siano soprattutto Germania e Italia è molto alto. Ma in questo caso i dazi, a cui pensa Trump, non hanno le caratteristiche di barriera contro una produzione scorretta, quindi sleale, o una produzione che non rispecchia tutti i costi e i limiti e diciamo i vincoli che devono rispettare i nostri produttori. Quindi non si tratterebbe di dare ai soggetti quello che si chiama il piano di gioco uguale per tutti, concorriamo, ma concorriamo con gli stessi strumenti. Qui lui immagina i dazi come elemento così di riequilibrio, mettiamo i dazi così costrando di più le merci europee, immaginando che in questo modo non vengano comprate. Attenzione, l'America esporta molto poco verso l'Europa, perché non è granché competitiva, diciamocela tutta, perché l'industria americana in questi anni, in questi decenni, ha perso colpi prima nei confronti dell'industria giapponese, poi dell'industria cinese e quant'altro. E se voi immaginate una lista di prodotti statunitensi al di là dei prodotti ad alta tecnologia, quindi smartphone, tablet e quant'altro, difficilmente a qualcuno di noi viene in mente un prodotto forte che noi compriamo dagli Stati Uniti. Sì, qualcosa nel tessile, qualcosa nel beverage, nelle bevande, ma diciamo, non è. E lì non è che riesce a riequilibrarlo solo con i dazi, è una pia illusione di Trump, nel senso che i dazi porteranno inflazione in America, ma non rendono più competitive le tue imprese, anzi in alcuni casi le drogano, perché ti danno una finta illusione di essere competitivo quando non lo sei sul mercato. Dopodiché, siccome anche molti dei prodotti italiani, in questo caso parlo dell'Italia, sono di fascia medio-alta, quelli che vanno negli Stati Uniti, per carità, sicuramente i dazi fanno male, ma quando tu ti sei posizionato su una fascia medio-alta, perché l'Italian Sounding costa di meno e va su chi ha minor potere d'acquisto, su prodotti originali dall'Italia, io non so se poi un dazio del 10 o 15% vada a far desistere l'acquisto quando tu stai cercando un prodotto tipico italiano. E in ogni caso, se l'euro dovesse indebolirsi nei confronti del dollaro, oggi è 1,04, avresti annullato l'effetto. Ma ripeto, è molto aleatorio immaginare di poter riequilibrare un disavanzo commerciale che è dovuto alla scarsa competitività dei prodotti americani solo con i dazi. Altra cosa è la trattativa invece sull'energia e dire vabbè, se vogliamo riequilibrare la bilancia commerciale compriamo più gas liquido americano. Quello ne parleremo anche con il ministro delegato di Snam e Tegas, quello è tutto un altro film, un'altra ipotesi. Parleremo infatti di Trump sia per fare un punto con sui primi provvedimenti presi dalla deregulation, per esempio per quello che riguarda l'intelligenza artificiale, alla diciamo i 500 miliardi di investimenti in intelligenza artificiale e anche l'aver levato i limiti sull'intelligenza, i limiti etici che aveva messo Biden sull'intelligenza artificiale. Però se ne è parlato a Davos perché è intervenuta Christine Lagarde, quindi la presidente della Banca Centrale Europea, che ha detto che cosa, poi adesso vi arriveremo. Ha detto sostanzialmente: dobbiamo prepararci all'ipotesi dei dazi americani che avranno un effetto inflattivo sugli Stati Uniti. Questo potrebbe fare che accadere che cosa? Che gli Stati Uniti mantengono un'inflazione più alta dell'Europa o addirittura vedono crescere la loro inflazione. Noi a questo punto però andremo avanti per la nostra strada. Sarebbe, ha detto Christine Lagarde, se negli Stati Uniti si dovesse riaccendere l'inflazione sarebbe principalmente un problema per loro. Noi come Europa abbiamo visto tutto il ciclo, dai tassi in territorio negativo siamo passati a un'inflazione al 10%, ora siamo al 2,4%. L'obiettivo è portare i tassi di interesse delle BCE, quindi dell'area euro, verso un livello neutrale compreso tra l'1,75% e il 2,25%. E Christine Lagarde ha detto: noi andiamo avanti su questa strada, non è un nostro problema se le politiche di Trump porteranno inflazione negli Stati Uniti. È in parte vero, in parte no. Perché? Perché anche qui va spiegata tutta la vicenda. Se la Banca Centrale Europea continuerà, come ha detto Christine Lagarde, ad abbassare i tassi di interesse e l'America non lo dovesse fare, beh, tu avresti un effetto sul rapporto di cambio euro-dollaro, e cioè avresti un euro che va a indebolirsi ulteriormente perché rende di meno avere euro, visto che i tassi di interesse sono bassi, e un dollaro che si rafforza. Questo avrebbe un effetto positivo, tornando al discorso dei dazi, sulle merci europee, perché indebolendosi l'euro andresti ad annullare l'effetto dazi. Però attenzione, nel momento in cui l'euro dovesse indebolirsi troppo, anche per una politica monetaria, cioè per tassi di interesse bassi in Europa, più bassi in Europa rispetto agli Stati Uniti, pagheresti di più tutto quello che paghi in dollari, e qui a partire dal petrolio e dalle fonti energetiche. Quindi non è completamente neutrale quello o indifferente quello che faranno gli Stati Uniti e quanto diversi saranno i tassi di interesse tra Europa e Stati Uniti. Allora, questi temi: 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Fox Economia sul sito Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube. Allora, partiamo dai mercati, questi temi che tratteremo, dai mercati finanziari. Meno 0,60% Milano in questo momento, invece Parigi fa più 0,80 e Francoforte fa più 1%. Attenzione anche qui, quindi c'è una differenza, perché le borse europee si muovono comunque. Allora, anche qui il bicchiere può essere mezzo pieno o mezzo vuoto. Trump fino adesso ha solo accennato, ha detto potremmo mettere i dazi, non va bene, non ha ancora indicato ordini esecutivi come invece ha fatto per altri temi. Ha varato un memorandum con cui ha chiesto al segretario del Tesoro, del Commercio e della Sicurezza Nazionale di indagare su eventuali squilibri commerciali. Ora, e poi c'è il progetto Stargate con 500 miliardi di dollari dedicati alle infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Partner del piano sarà SoftBank, che ha guadagnato oltre il 10% in Giappone sul Nikkei. Mentre venendo, e vanno bene tutti i titoli tecnologici negli Stati Uniti, Oracle più 12, dopo l'annuncio di Trump appunto relativo alla joint venture tra SoftBank e OpenAI, Nvidia che produce microchip per l'intelligenza artificiale più 5,30%, ma anche Apple guadagna l'1,20%, tant'è che il Nasdaq è in rialzo dell'1,30%. Perché Milano oggi invece è così debole rispetto alle altre borse europee? Perché sono deboli le banche oggi a Milano. Allora, da un lato c'è stata una dichiarazione di Orsel, quindi il numero uno di Unicredit, dopo che il ministro delle finanze tedesco di Berlino, Cookies, ha detto Unicredit è stata opaca su Commerzbank. Orsel ha detto alla Frankfurt, in un'intervista alla Frankfurt Allgemeine Zeitung, senza il sostegno del governo, del prossimo governo tedesco, noi come Unicredit potremmo anche tirarci indietro nei piani di acquisizione di Commerzbank. Se fosse così, a quel punto resterebbe un unico fronte aperto per Unicredit, che è quello dell'offerta pubblica di scambio su Banco BPM. Per quello che riguarda quindi i titoli bancari, oggi c'è molto, cioè, così, non disinnamoramento, insomma, si va a vendere Unicredit meno 0,85%, ma anche Intesa meno 1,60%, che nulla c'entra in questo risico, Bipper meno 1,60%, Monte dei Paschi meno 2%, Banco BPM meno 1,20%, si sono tutte raffreddate le speculazioni. A2A perde il 2,70%, Campari continua ad andare male il meno 2%, Nexi meno 1,90%. Tra i titoli che pesano oggi gli energetici sono Enel meno 1,60%, Eni meno 0,50%, Terna meno 0,70%. Il piano invece che citavo di Snam Rete Gas, Snam porta il titolo a un più 0,30%, la migliore in questo momento è Prismian più 3,33%, Leonardo più 1,80%, Brunello Cucinelli più 1,5%, Iveco più 1,30% come Amplifon e Interpump. Su TIM e Telecom allora c'è notizia, il titolo non si è granché, si era mosso in positivo, adesso ritraccia meno 0,43%. Cosa è successo? La Corte d'Appello di Roma ha rigettato la sospensiva, quindi ha detto che lo Stato deve restituire a TIM 1 miliardo di euro. Il titolo era molto salito, poi ha frenato. Adesso dice TIM, attendiamo la sentenza della Cassazione sul canone, ma servono garanzie. Cosa era successo? La Presidenza del Consiglio si era rivolta alla Corte d'Appello di Roma chiedendo la sospensiva della restituzione a TIM di circa 1 miliardo di euro di canone pagato dalla società nel 1998. La vicenda, voglio dire, non era ancora nata Radio 24, non che questo sia un benchmark prima o dopo Radio 24, ma per dire che stiamo parlando di 26 anni fa, c'erano ancora le lire, quindi lo dico per far capire anche i tempi della giustizia. Insomma, c'era stata una sentenza dell'aprile 2024 alla Corte d'Appello di Roma, la Presidenza del Consiglio aveva fatto ricorso e l'ha perso, perché però il governo dice nello Stato non abbiamo la somma, non abbiamo 1 miliardo da dare, è evidente l'impossibilità per il bilancio dello Stato di reperire la liquidità necessaria a un ipotetico pagamento integrale immediato. Adesso la Corte d'Appello aveva imposto al governo e a TIM di cercare un accordo transattivo, ma e fanno notare dal governo, devo dire hanno anche ragione, che su una manovra complessiva da 28 miliardi l'importo di condanna incide per quasi il 3% su tutto, quindi insomma non è poco. Comunque adesso staremo a vedere come va la vicenda. Altri mercati, se no ci dilunghiamo troppo. Gas è a 49 euro, vicino ai 50 euro a proposito delle tensioni, un anno fa era 35. Elettricità 145 euro a megawattora, un anno fa era 102. Chiaramente chiederemo all'amministratore delegato di Snam cosa ne pensa dell'idea di cambiare il modo in cui vengono viene creato il prezzo dell'elettricità, lo ripetiamo ogni volta. A suo tempo, per incentivare i produttori di elettricità con le rinnovabili, si decise che il prezzo di vendita dell'elettricità l'avrebbe stabilito la fonte più cara per produrre elettricità. Era il carbone, poi petrolio e gas. Questo perché? Perché si diceva, per incentivare le rinnovabili, tu installa il pannello che è costoso all'inizio, la pala eolica, quello che vuoi, però poi potrai vendere quell'elettricità che produce a costo zero a quel punto, il costo è quello dell'avviamento, diciamo, potrai venderla al prezzo più alto di mercato, quindi io ti incentivo a fare gli investimenti. Ora, questo capitava un'era geologica fa, perché dopo l'invasione russa dell'Ucraina noi ci siamo messi, abbiamo raccontato i dati anche l'anno scorso, abbiamo toccato il 43% di elettricità prodotto da fonti rinnovabili. Con questi prezzi del gas e in parte anche del petrolio non c'è più bisogno di incentivare nessuno, già ci pensa il governo, ma ci pensa il singolo, la singola impresa o il singolo cittadino che vede una fortissima convenienza nel produrre elettricità con eolico e solare. Un conto è quando il gas valeva 15 euro a megawattora, ma finché viaggia a 45 lo capisce anche un bambino che c'è una convenienza. E allora si dice, scusatemi, ma perché continuare ad avere questo meccanismo di formazione del prezzo? Perché è distorsivo, perché è chiaro che adesso che il gas è molto alto, tu dai il prezzo dell'elettricità sulla base della fonte più alta, più costosa per produrlo, quindi il gas, e non riesci a vedere un beneficio nella bolletta dell'apporto delle rinnovabili, perché se tutti vendono, anche chi produce con l'eolico e col solare, vende al prezzo più alto quello per farlo col gas, l'effetto è il seguente, che il prezzo dell'elettricità oggi, il PUNE, a 146 euro a megawattora, un anno fa era a 102, e quindi non vedi nessun riequilibrio delle rinnovabili, perché anche le rinnovabili vengono al prezzo più alto. E ti credo che poi gli imprenditori dicono, ma l'ascolteremo dopo il presidente Orsini, siamo a un 43% in più rispetto all'anno scorso. Beh, siamo lì, un anno fa costava 102 il PUN, adesso è a 145, è esattamente il 43% in più. Notizie invece sullo spread italiano, che torna al livello di ottobre 2021 a 106 punti. Qualcuno mi chiede del destino della ministra Santanchè, non ho notizie, ho letto molte ricostruzioni e anche dietrologie, ma non ho notizie. Notizie ancora, una è un interessante rapporto annuale sulla pubblica amministrazione italiana. Perché? Perché l'indagine realizzata da FPA emerge, e ne parlava oggi, ne scriveva oggi su Sole 24 Ore anche Gianni Trovati, in Italia ci sono 5,7 impiegati pubblici ogni 100 abitanti contro i 6,1 della Germania, i 7,3 della Spagna, gli 8,1 del Regno Unito e gli 8,3 della Francia. Attenzione, questo lo dico perché è controintuitivo, ma l'abbiamo detto molte volte, attenzione, un conto è l'efficienza della nostra pubblica amministrazione, che purtroppo ogni tanto entra nella poca media per classifica, altra cosa è continuare a dire una balla storica, e ripeto balla storica, che poi alcuni partiti hanno voluto prendere, che noi spendiamo troppi soldi nella pubblica amministrazione. Abbiamo un rapporto che è il più basso in Europa tra di impiegati pubblici e dipendenti, ripeto 5,7 contro ogni 100 abitanti contro i 6,1 della Germania, i 7,3 della Spagna, gli 8,1 del Regno Unito e gli 8,3 della Francia. E andando a vedere qual è la quota spesa per il pubblico impiego in Italia, quello che spendiamo noi è il 9% del PIL, mentre l'area euro spende il 9,9% del PIL e i paesi che ho citato spendono più di noi. Quindi un conto è la qualità della spesa, dove spendiamo, l'efficienza che creiamo o non creiamo. Basta non dire che in Italia ci sono troppi impiegati pubblici, pesano per il 14% degli occupati, quando in Gran Bretagna, che è un'immagine pragmatica, anglosassone così, sono il 17% degli occupati, in Spagna pure il 17% e in Francia sono il 19%, da noi sono solo il 14%. Quindi ce ne sono troppi pochi di impiegati pubblici, probabilmente, anzi sicuramente mal riposti anche i pochi. Abbiamo gli insegnanti e i medici con l'età tra le più alte in Europa. E quindi, cioè, un conto è dove vengono allocati e come vengono allocate le risorse. Altra cosa è dire che noi spendiamo troppo. No, spendiamo meno della media, abbiamo meno della media europea, molto meno della media europea di dipendenti pubblici fatto 100 al totale, e ne abbiamo anche meno come impatto sul PIL. Con questa notizia chiudiamo il primo blocco e andiamo sul meteo e poi iniziamo a parlare delle reazioni al trumpismo.
Focus Economia.
Andiamo a vedere, ho detto, gli effetti del trumpismo, ancora presto. Allora, una cosa la devo dire, vedo alcuni sorpresi. Allora ragazzi, però non potevamo neanche immaginare che tutto quello che Trump, a me non mi frega nulla di difendere, non ho nessuna simpatia per Trump, ma non potevamo neanche immaginare che tutto quello che ha detto in campagna elettorale venisse poi buttato alle ortiche, forse questo in altri paesi. Quindi il tema dei dazi sul fentanyl l'aveva detto, del confine con Messico, non sto dicendo che abbia ragione, dico solo che non capisco la sorpresa di qualcuno, visto che avevano fatto parte della sua campagna elettorale. I respingimenti e rimpatri degli immigrati illegali, una militarizzazione del confine col Messico, e poi la politica di dazi con la Cina, parlo adesso della parte economica, e anche verso l'Europa, per non parlare della Groenlandia, del Golfo di Panama, del Canada e del Messico. Detto questo, vediamo come è stata presa l'ulteriore giro, perché ricordavo che ieri Trump ha citato l'Europa, mentre nel giorno dell'investitura aveva citato solo Messico e Canada. Ieri ha detto quel linguaggio molto semplice, no? È brutta, cos'è che ha detto l'Europa? Ha detto, eccola qua, è molto grave quello che capita all'Europa, che capita in Europa, perché e anche l'Europa sarà soggetta a dazi, ci trattano molto molto male. Io ho ribadito in apertura che non è il tema di trattare, è se tu hai prodotti o no competitivi. Però oggi è arrivata anche ieri già Ursula von der Leyen da Davos aveva detto, siamo disponibili a trattare sui rapporti commerciali con Trump. Oggi è intervenuta a Davos la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, che ha detto sostanzialmente, dobbiamo prepararci ai dazi americani, noi andremo avanti comunque a ridurre i tassi di interesse, perché siamo passati da tassi negativi, da un'inflazione negativa, un'inflazione al 10,5, ora al 2,5%, secondo noi l'obiettivo è raggiungibile quest'anno, per noi il livello neutrale, cioè il livello normale dei tassi, dovrebbe essere tra l'1,75% e il 2,25%. Se l'America invece, mettendo i dazi, imbarcherà inflazione, non è un problema, sarebbe un problema principalmente americano. E questa è la prima domanda che vorrei girare al presidente dell'ISPI e professore emerito del Dipartimento di Economia dell'Università Bocconi di Milano, Franco Bruni. Buonasera professore.
Buonasera a lei.
Allora, la Lagarde dice, adesso io cerco di... se Trump con le sue politiche di dazi, che ripeto, quando non sono fatti per combattere una concorrenza sleale o perché hai aiuti di Stato o perché non rispetti le nostre regole. I dazi servono a poco, perché se tu non riesci a vendere in Europa è perché hai prodotti poco competitivi. Ma detto questo, se arriverà inflazione, se porteranno inflazione in America i dazi, non è un problema nostro. Noi andiamo avanti con la nostra politica, e quando l'inflazione sarà si sta stabilizzando intorno al 2%, porteremo i tassi tra l'1,75 e il 2,25%. Ma è veramente così? Cioè, la BCE può del tutto ignorare quello che sarà invece l'andamento dell'inflazione in America e quindi anche dei tassi di interesse in America?
Non credo. Se fanno girare il loro modello, si accorgeranno che l'inflazione negli Stati Uniti finisce anche sui nostri costi, insomma, in tanti modi, molto indiretti oppure molto diretti. Ma non io quello che, se posso, quello che sono un po' perplesso in questa affermazione che finalmente è venuta, saranno contenti coloro che vogliono sapere.
Masciandaro sta godendo.
Masciandaro sarà usange, come si dice. Però il punto vero è che io non sono d'accordo con un tasso di interesse. Se l'inflazione è il 2% in tempi normali, io il tasso di interesse fra 1,75 e 2, cioè in sostanza in media 2, io non lo trovo giusto. Cioè, vuol dire che il denaro in termini reali è zero, cioè costa zero. Questa cosa la gente deve togliersi dalla testa. Il denaro deve costare. Quindi, se vogliamo proprio tirare fuori,
le dice, si rischia di far ripartire poi l'inflazione, perché se il denaro costa zero
ho
poco rischio nell'acquistare denaro, mi conviene, appunto, rende anche zero, perché oltre che costare zero rende anche poco. E quindi
si viene investito in cose che rendono poco, cioè non c'è una soglia adeguata, e poi se ne prende troppo, se ne spende troppo,
c'è troppa liquidità, quindi, e si rischia di tornare all'inflazione.
Esatto.
Però torniamo un attimo a Trump. Ma se, diciamo, lui dovesse mettere i dazi, fermo restando che dal punto di vista commerciale secondo me non servono a nulla per i problemi di scarsa competitività che hanno i prodotti americani, non è che siano i prodotti europei vengono fatti con soldi di Stato o utilizzando bambini o detenuti produzione.
No.
Cioè noi siamo
la Cina,
o minoranze etniche che ci stanno sulle balle. Noi produciamo con tutto un insieme di regole, anzi più che in America, penso per esempio a tutto il settore agroalimentare, molto più controllato che negli Stati Uniti, e abbiamo prodotti migliori, e lì il dazio serve a poco. Ma lei dice, non è che quanto può andare avanti un decoupling, cioè Federal Reserve che tiene i tassi alti o addirittura li aumenta e BCE che li abbassa?
Ma no, se loro hanno inflazione finisce sui salari, i salari finiscono sui costi generali di produzione degli Stati Uniti, noi dagli Stati Uniti importiamo parecchio, quindi non vedo come non possiamo isolarci da un'inflazione americana, non lo abbiamo mai fatto, e naturalmente non sono tassi di inflazione perfettamente correlati e sono anche magari ritardati, diversi, più alto, più basso, ma quando siamo un solo mercato, quindi non esiste. Una cosa interessante di dibattito che si aprirà fra poco, se lui veramente si mette a mettere i dazi sulla Cina in particolare, è se li mette sulle materie prime e sui prodotti intermedi che vengono comprati dalle imprese americane e poi trasformati e venduti sul mercato interno come beni finali, o se li mette sui beni finali, perché la cosa ha delle diverse implicazioni e si può abbastanza facilmente capire che è meno dannoso metterli sui beni finali, è meno dannoso ma più impopolare, perché la gente vedrà un annuncio che al supermarket il bene che compra al supermarket avrà una tassa, un
dazio. Lei dice è meno dannoso perché se tu li metti sui fattori di produzione, cioè sui beni intermedi che poi servono, che vengono importati negli Stati Uniti,
si riduce l'offerta,
l'America potrebbe avere un problema di approvvigionamento, perché dici no, aspetta un attimo.
Quindi,
se parliamo di beni intermedi, cioè quei beni che servono poi a produrre il bene finale, che vengono importati negli Stati Uniti, poi lavorati e c'è il prodotto finale. Se invece li metti sul prodotto finale che arriva dalla Cina,
lasci che sia il consumatore a decidere se comprarlo o no, shiftando magari su prodotti alternativi e quindi riducendo anche poi il costo per l'economia americana. Quindi è molto meglio.
Sì, io
che
ho anche un'altra obiezione: siccome noi per fortuna siamo riusciti a esportare negli Stati Uniti soprattutto fascia medio alta, penso all'agroalimentare, che ho delle prime voci, ma anche l'abbigliamento, il legno arredo. Ora la dico male, non vorrei essere mal capito, ma se io sono un americano, già il costo della vita è altissimo negli Stati Uniti rispetto all'Europa, ma se io sono un americano che diciamo può spendere migliaia di dollari, capirai che differenza mi fa 10, 20, 30
o 5 euro
anche io non sto dicendo questo, però anche mettessi il vino a 5 dollari in più, ma uno che vuole comprare un vino italiano a quelle cifre probabilmente è una fascia medio alta su questo. Vorrei sentire su questo Alessandro Paterotti, prima di arrivare al traffico, che ha vissuto molti anni negli Stati Uniti, sui dazi, poi veniamo al resto di Trump. Buonasera Alessandro.
Buonasera a te Sebastiano.
Assolutamente,
qui tra l'altro ci sono due teorie in questo momento: se sia possa provocare un'impennata immediata dell'inflazione che poi rientra, o se addirittura, e questo è poi venuto anche da degli economisti di Davos, oggi ho visto, se invece abito il consumatore a pagare di più nel lungo periodo, creando distorsioni ancora maggiori, perché qui il problema delle tariffe è che dei dazi è che è diventato incrementale. Io dico sempre, attenzione, noi parliamo dei dazi futuri, ma l'Italia sta già pagando 2 miliardi di euro l'anno in dazi sulle esportazioni degli Stati Uniti.
Sì, con il rischio che, ripeto, un conto è se tu hai una vera concorrenza sleale, allora metti dei dazi, perché quelli producono sotto livello di costo, con gli aiuti di Stato, con i carcerati, con le minoranze, con i bambini, senza rispettare i criteri di produzione europei, usando prodotti chimici da noi proibiti e quant'altro. Allora è giusto che tu dica no, non abbiamo lo stesso campo di gioco. Ma ragazzi, qua il problema è che sono poco competitivi i prodotti americani. Nel ringraziare il professor Franco Bruni, dopo il traffico vorrei sentire da Alessandro Paterotti, insomma, come è partito questo Trump al di là dei dazi, perché Golfo degli America, militari sul Messico, il confine messicano, 500 miliardi per l'intelligenza artificiale, ha levato tutti i paletti etici messi da Biden sull'intelligenza artificiale e ha detto noi non pagheremo mai la tassa, diciamo, flat del 15% dei paesi OCSE. E la domanda è molto semplice: sta facendo quello che ha promesso, quindi c'è poco da sorprendersi, oppure c'è qualcosa in più? Dopo il traffico la risposta.
Focus Economia. Dietro la notizia.
Allora, Alessandro Paterotti sta facendo quello che ha promesso in campagna elettorale, quindi è inutile sorprendersi, oddio, fa quello che ha detto, oppure c'è stata anche un'accelerazione più forte rispetto anche alle promesse della campagna elettorale?
No, direi innanzitutto questo: i governi, qualunque governo, appena si insedia, tenta o almeno cerca il più possibile di attuare quelle promesse più vistose che aveva fatto, e questo avviene un po' in tutti i paesi, come sai, anche il nostro. L'agenda parte dall'immigrazione, parte dalle tematiche dove ci si è esposti di più. In realtà qual è il problema? Adesso, già oggi, si comincia a discutere dei tempi della sua politica, dell'attuazione della sua politica, perché i decreti eseguiti, gli executive orders, sono diciamo dei decreti con efficacia immediata e sottoposti solo al vaglio delle corti costituzionali. Ma in realtà c'è l'agenda dei tagli fiscali, dell'energia, e lì non ci sono executive order, devi passare per il Congresso, e già lì si cominciano a fare i conti. Oggi ad esempio si stava discutendo quanti voti può perdere per una legge importante come il taglio delle tasse, che tu sai è fondamentale per i repubblicani. Beh, lì al Congresso, diciamo sì, alla Camera, può anche permetterti di perdere uno, due, tre come membri del partito, congressisti che non si adeguano, perché ricorda sempre che in Parlamento ci sono le constituencies da rappresentare, certo, ovvero ogni parlamentare rappresenta un'area geografica con interessi precisi, quindi ogni legge deve andare a non cercare di non intaccare troppo gli interessi delle singole constituencies del Partito Repubblicano. Beh, al Senato può perdere al massimo 3 voti, altrimenti non passano le leggi. Allora, già oggi il tema è come tenere insieme quel partito che, nel caso dell'elezione di Trump, si è unificato ovviamente, ma negli ultimi anni più volte ha avuto bisogno dei democratici per attuare le proprie leggi. Quindi vedremo lì la vera capacità di Trump di tenere insieme il partito, quello è il vero test, è politico. Per quanto riguarda la Cina, la tua domanda, attenzione, anche lì c'è un loophole, cioè un piccolo buco da cui si capisce che l'intransigenza è molto diplomatica di Trump. Perché? Perché se è vero che il primo ordine esecutivo riguardava le sanzioni commerciali contro la Cina, più 10% come sai, è anche vero che ha messo il primo febbraio come data di entrata in vigore dei dazi, mentre l'ordine esecutivo è immediatamente in vigore, i dazi no, quindi ha dato spazio e già oggi sono stati partiti i negoziati con la Cina per aprire una trattativa sul fentanyl, Messico e Canada, ma soprattutto il Messico, e quindi poter addirittura evitare le sanzioni. Allora attenzione, perché quello di Trump è un gioco, come si sta rivelando in questo momento, sì, di grande forza, autorevole, autorità, essere temuto più che amato, ovviamente, ma c'è anche questa componente più matura e diplomatica rispetto alla prima amministrazione di Trump e a quello che molti si aspettavano.
Sì, e poi appunto, infatti, e qui chiudo con il commento di Alessandro Paterotti, la borsa stessa, al di là di Milano, oggi era moderatamente positiva perché non ci sono stati, adesso lo dico male, decreti attuativi, ordini esecutivi sui dazi. Cioè lui ha continuato a ridire, non va bene, l'Europa ci tratta male, potremmo mettere sulla Cina, ma diciamo, non c'è stato nulla di concreto e quindi paradossalmente è sembrata una buona notizia perché apre lo spazio a trattative. L'Europa sappiamo già dove vorrà portarle e dire... magari compriamo più gas, petrolio è più difficile, come ci ha spiegato il nostro esperto, perché il petrolio da roccia, dal fracking, è di cattivissima qualità, ma compriamo più gas dagli Stati Uniti e riequilibriamo un po' la bilancia commerciale. Nel ringraziare Alessandro Paterotti, dopo il GR24 ripartiremo da qui, perché parleremo con l'amministratore delegato di Snam Rete Gas degli investimenti, ma anche dell'ipotesi di comprare più gas dagli Stati Uniti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Siete carichi? Ho detto, siete carichi? Nessuno è più carico dei veicoli commerciali Toyota Professional. Dal compatto Pro Ace City alla capacità di Pro Ace Max, la gamma più completa per ogni esigenza, anche in versione full electric. E oggi l'elettrico è allo stesso canone del diesel. Scopri il noleggio Quinto One con assicurazione e manutenzione incluse. Ogni professione conta. Ti aspettiamo anche sabato e domenica. Info su toyota.it.
Gestionali in cloud, sportello del cittadino, pago PA, notifiche digitali ed ora stato civile digitale. Digitalizzare un comune è un progetto molto impegnativo.
Prendiamo Nuvola di Syscom. È un sistema cloud web integrato per tutti i servizi comunali.
Quello che volevo proporti. Con Nuvola di Syscom hai tutto il comune a portata di mano.
Nuvola è la scelta giusta al momento giusto. Nuvola di Syscom.
Anche a gennaio DR ti fa un super regalo. La DR 5.0 unica benzina a soli 17.900 euro. La puoi avere anche benzina GPL. Con il GPL risparmi fino al 58% ed emetti fino al 21% in meno di CO2 rispetto ai combustibili convenzionali. Senza rinunciare a performance e sicurezza grazie all'elevata tecnologia del nostro impianto di fabbrica. Da oltre 15 anni DR è tra i leader di mercato nell'alimentazione B-Fuel e oggi ti offre l'esperienza di 250 service in tutta Italia.
Nuovo anno, nuovi propositi e nuove opportunità di risparmio per la tua attività. Conosci già i buoni pasto Satispay? 100% deducibili per le aziende, al 75% per le partite IVA ed esentasse per i dipendenti entro i limiti di legge. Flessibili, senza quantitativi minimi né obblighi di riacquisto. Spendibili nei principali supermercati e in oltre 70.000 locali convenzionati, dalla colazione alla cena. Richiedili subito su satispay.com.
Focus Economia.
E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, dopo aver affrontato la risposta della Banca Centrale Europea all'ipotesi dazi americani sui prodotti europei, Christine Lagarde, aver anche ascoltato l'analisi diciamo, è anche il doppio passo, un conto è la minaccia, un conto poi è l'atto concreto da parte di Alessandro Paterotti. Restiamo in parte sul tema perché abbiamo detto che una delle possibili merci di scambio per riequilibrare il deficit americano, deficit commerciale americano nel confronto dell'Europa e non arrivare quindi ai dazi, potrebbe essere per esempio il gas. E allora parliamo di gas.
Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
Sì, parliamo di gas, ma non tanto, non solo per i prezzi, questi li monitoriamo ogni giorno, poi ascolteremo anche una dichiarazione ieri del presidente Confindustria Rossini sugli aumenti dell'energia, non tanto del gas, il più 43% che rischia di diventare, definito Rossini, è una pazzia e rischia di far perdere pesantemente competitività alle industrie italiane. Prima di tutto però vorrei parlare di gas in quanto infrastruttura, cioè chi lo trasporta il gas, chi lo fa arrivare, lo rigassifica e lo trasporta, e mi riferisco al gruppo Snam che oggi ha presentato le stime sul 2024, ma quelle a tutte confermate, l'hanno messo e chiuso, e ha lanciato il piano al 2029 e ha anche alzato l'asticella per il 2025. Andiamo con ordine. L'utile netto dell'anno scorso è previsto a circa 1,23 miliardi di euro, in crescita a 1 miliardo e 350 milioni nel 2025, andamento analogo anche per immagine operativo lordo. E poi, questo però ormai è passato, invece gli investimenti futuri. Nel periodo 2025-2029 12 miliardi e mezzo di euro che poi salgono a 13 miliardi e mezzo contando gli investimenti pubblici. E qui è la prima domanda che rivolgo, e intanto lo ringrazio per averci raggiunto in collegamento, all'amministratore delegato di Snam Rete Gas, Stefano Venier. Buonasera.
Buonasera.
Allora, che cosa farete di questi soldi? Partiamo da un tema che lei aveva già toccato con noi e mi riferisco, però lo devo spiegare a tutti di nuovo. Noi riceviamo a questo punto molto gas al sud del paese, tra la Sicilia, tra il TAP, chiaramente in Puglia, e si è creato, il gas viene richiesto soprattutto anche per la produzione di energia, ma non solo, molto più al nord, anche per la presenza industriale. La dico male, ma per farmi capire, c'è un imbuto, una strettoia sulla dorsale adriatica che non permette, diciamo, di rendere completamente fluido quello che è l'arrivo del gas da sud del paese, Venier, rispetto all'utilizzo, anche, non solo, ci mancherebbe, nel nord. È lì che andranno parte dei soldi, il famoso, diciamo, ampliamento della linea adriatica?
Sì, esattamente, una parte andrà lì, andranno circa 2 miliardi, 12 miliardi e mezzo che lei ha citato, perché è fondamentale ricostruire un minimo di flessibilità, di capacità nella direttrice che abbiamo, capacità che abbiamo utilizzato fino in fondo in risposta al taglio delle forniture russe. Lo ricordo, importavamo 28 miliardi di gas russo nel 2021, circa 10 miliardi andremo a sostituire, li abbiamo sostituiti con i rigassificatori, e l'altra parte attraverso il potenziamento delle forniture da Algeria e Azerbaijan che è arrivata a pieno regime. Questo ha creato, diciamo, una piena saturazione su quella dorsale che diventa fondamentale rinforzare, non solo appunto per la flessibilità, ma anche in prospettiva nel caso in cui cominceremo a importare quantitativi maggiori da quel fronte, piuttosto che molecole verdi in un futuro più lungo.
Ma questo poi permetterebbe eventualmente all'Italia di essere ancora di più un hub, cioè noi sappiamo che una parte del gas lo rivendiamo poi fuori in Europa.
Esattamente, in prospettiva ovviamente questo ci consentirebbe di ricevere più flussi sia sul GNL, anche grazie al prossimo terminale che inaugureremo ad aprile a Ravenna, ma anche attraverso le direttrici via tubo da sud, e in questo senso stiamo anche lavorando al potenziamento dell'esportazione verso l'Austria, arrivando a 14 miliardi di metri cubi, così come la parte relativa alla Svizzera. Quindi in buona sostanza ampliamo il tubo sotto e lo ampliamo anche sopra.
Quindi sia per ricevere con un nuovo rigassificatore a Ravenna e poi invece anche per trasportarlo, perché tu puoi rigassificare quanto vuoi. Lei ci ricordava Azerbaijan, che è il TAP, e poi invece tutta la parte algerina che va in Sicilia. Senta, gli altri 10 miliardi mal contati a cosa serviranno di investimenti?
Beh, innanzitutto a completare le attività di Ravenna, che rappresenta il secondo tassello, come ho ricordato prima, della strategia di diversificazione e messa in sicurezza del paese. Dopodiché avremo importanti investimenti sugli stoccaggi, circa 2 miliardi di euro, perché gli stoccaggi stanno diventando sempre più strategici. In passato lo stoccaggio serviva per soddisfare il freddo dell'inverno e i maggiori consumi delle famiglie. Poi nel 2022-23 abbiamo scoperto che gli stoccaggi potevano essere utili a, diciamo, ammortizzare, a smussare la volatilità sui prezzi. Adesso negli ultimi mesi stiamo scoprendo che sono indispensabili anche per stabilizzare i mercati elettrici. Infatti gli eventi che ci sono stati in novembre-dicembre in Germania, quando c'è stato un crollo della produzione rinnovabile e quindi la necessità per i tedeschi di riattivare le attività di produzione di energia elettrica da gas, hanno creato un picco di domanda di quasi il 50%, è stato possibile soddisfarla soltanto grazie a ciò che c'era nei giacimenti tedeschi, che diversamente avrebbe lasciato il paese tedesco in alcune ore del giorno senza una parte di energia.
E qui veniamo alla parte che chiaramente l'elemento infrastrutturale strategico è fondamentale, abbiamo scoperto quanto sia fondamentale dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina, cioè che il gas non è scontato, con buona pace di chi ha protestato per anni contro il TAP, inutilmente, perché era un'opera che non devastava nulla ed era un'opera fondamentale. Senza quei 10 miliardi circa avremmo avuto grossi problemi due anni fa. Senta, parliamo degli stoccaggi e intanto le tensioni sul prezzo del gas, perché anche oggi ricordavamo un prezzo del gas che è nettamente ormai da settimane più alto rispetto a un anno fa. Siamo vicini ai 50 euro a megawattora ad Amsterdam, un anno fa eravamo a 35. Quali sono i motivi dal vostro punto di vista?
Beh, i motivi sono riconducibili innanzitutto agli effetti che ci sono stati dell'interruzione dei flussi residui attraverso l'Ucraina. Questo è il primo motivo, che ha creato una certa tensione. La seconda, che i consumi di gas hanno ripreso e sono riaumentati. Nell'ultimo trimestre dell'anno scorso sono risultati in crescita rispetto all'anno prima. A livello globale i consumi sono aumentati del 2,5% e quest'anno ci si aspetta un ulteriore incremento del 2%. Sono tutti elementi che creano, per quanto non siano numeri enormi, creano ovviamente una certa tensione in un mercato che è fortemente, come potremmo dire, tirato. La Norvegia viaggia al massimo della capacità di esportazione, l'Algeria sostanzialmente allo stesso modo, quindi non ci sono grandi alternative e conseguentemente bastano piccole turbative per riflettersi sui prezzi.
Ecco, veniamo agli stoccaggi, a cui lei già faceva riferimento, perché una parte degli investimenti, se ho ben capito, 2 miliardi saranno per aumentare gli stoccaggi. Una volta gli stoccaggi erano appunto un corollario prima dell'invasione russa, si diceva sì, li teniamo per avere un po' più di calmierazione. Poi abbiamo scoperto che invece servono molto, intanto ci sono serviti per superare quell'inverno, ma poi servono anche per riequilibrare il prezzo, rendere un pochino più stabile, meno volatile il prezzo. E lei diceva adesso c'è anche una nuova frontiera negli stoccaggi futuri, ma a che punto siamo intanto per l'anno e per l'inverno in corso?
Beh, innanzitutto mi sento di dire che siamo su un livello di riempimento ancora del 68% oggi, che è superiore a quello medio europeo, che si aggira intorno al 60%, è leggermente inferiore a quello che avevamo lo scorso anno, ma se guardiamo la media degli ultimi 5 anni siamo, diciamo, sul quartile più alto, ovvero siamo vicino alle punte massime. Questo ci dà massimo conforto per il proseguo dei prossimi mesi. Ovviamente, come sappiamo, molto dipende dalla domanda che si può verificare in giornate fortemente gelide, e queste non siamo in grado di prevederle. Però in termini di quantità complessiva mi sento di dire che ne abbiamo abbastanza per superare questo inverno. Poi il tema sarà la prossima estate riempirli nuovamente, come abbiamo fatto quest'anno, fino a oltre il 90% della loro capacità.
Allora, però, nel frattempo, mentre voi dite abbiamo degli stoccaggi ancora molto alti e molto buoni, per carità, le tensioni le ricordate, il blocco del flusso del gas russo tramite l'Ucraina, domanda di gas molto forte in Germania per via di un azzeramento, di un abbattimento della produzione di energia elettrica dalle rinnovabili, e lì c'entra anche il clima chiaramente. Però insomma tutti noi stiamo affrontando previsioni di un aumento della bolletta elettrica tra l'8 e il 10%. So che voi non fate elettricità, voi trasportate gas, ma il gas viene utilizzato anche per collocare il prezzo dell'elettricità, l'abbiamo spiegato molte volte, a mio avviso è sbagliato, ma insomma sì, il prezzo dell'elettricità viene sviluppato sulla base della fonte più costosa per produrla. Nasceva questo per avvantaggiare chi volesse investire nei rinnovabili, in modo da dire potrai vendere la tua energia al prezzo massimo presente sul mercato. Adesso sta diventando un elemento distorsivo, perché tu, anche se hai una produzione di rinnovabili che è arrivata al 43% dell'energia elettrica, non ne vedi l'effetto, perché il prezzo si fa sempre sulla componente più cara per produrlo, che una volta era il carbone, se non ricordo male, veniera, adesso è il gas. Sentiamo la preoccupazione del mondo delle imprese, già espressa dal delegato del presidente Aurelio Regineri, ieri ribadita dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Aumenti dei costi dell'energia sono una pazzia, non è possibile pagare un più 43%, serve costruire un percorso di salvaguardia dell'impresa.
Leggo con piacere alcune agenzie stampa dalle forze politiche di governo e da alcuni commenti delle forze di opposizione, dove ormai tutti siamo d'accordo per trovare una soluzione di rimedio per fare costare meno l'energia. Io sto facendo questo video dalla mia impresa, stavo parlando prima con i miei collaboratori di dove mi hanno portato le bollette, e abbiamo anche confrontato con i vari grafici del GME, dove gennaio 2024 la mia impresa pagava l'energia 99 euro a megawattora, gennaio 2025 la media invece è di 143 euro a megawattora, una pazzia, serve fare presto, non è possibile pagare più 43% di energia in un anno, vuol dire perdere competitività, serve costruire un percorso di salvaguardia dell'impresa, perché energia vuol dire salvaguardia dell'industria, dell'impresa e del sistema paese. Noi come Confindustria ci siamo per qualsiasi tipo di tavolo, per fare cose concrete per abbassare il costo dell'energia. Importante fare presto, perché vuol dire perdere competitività con il sistema europeo e mondiale.
Allora, Venier, dopo il traffico, da qui vorrei ripartire, cioè se non è un po' anacronistico, distorsivo, continuare ad avere un prezzo dell'elettricità che si forma in quel modo. So benissimo che, siccome l'investimento in rinnovabili costa all'inizio, era un modo per incentivare l'investimento, perché poi l'energia non ti costa più nulla qua, quasi, una volta che è solare o eolica. Però adesso sta creando il paradosso che, nonostante aumenti la quota rinnovabili, aumenta anche il prezzo dell'elettricità, perché guardiamo sempre alla fonte più cara, in questo caso il gas. Dopo il traffico torniamo sul tema.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Allora, Stefano Venier, in quanto amministratore delegato di Snam, voi non producete elettricità, voi trasportate una delle fonti per produrre elettricità, il gas. Però insomma, da attore, non dico protagonista, ma lei insomma ritiene che sia sbagliato il modo in cui formiamo il prezzo dell'energia? Perché è chiaro che voi il gas lo prendete e lo trasportate, però poi l'impatto per esempio delle rinnovabili, che pure è stato importante, non si vede in base al modo in cui si forma il prezzo.
Ma credo che, così come sta cambiando in maniera molto profonda il mix delle fonti di energia, quelli che erano gli strumenti che regolavano il mercato negli ultimi 10-15 anni abbiano necessità di essere riconsiderati in ragione di questo nuovo mix. Se c'è una netta prevalenza, oggi giriamo intorno al 35-30-40%, in Germania oltre il 40% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, è chiaro che i meccanismi di mercato che formano il prezzo devono adeguarsi o devono essere rivisti in ragione di questi cambiamenti di mix che hanno sottostanti, cioè che hanno delle modalità o delle determinanti sulla formazione del costo di produzione di quell'energia molto diverse. Si passa da energie rinnovabili che richiedono forti investimenti ma poi non hanno un costo operativo per la produzione, alle fonti tradizionali del passato in cui il costo di investimento era molto più limitato ma avevano un costo operativo di produzione legato alla materia prima molto più significativo. Quindi credo che un giusto, come potremmo dire, tagliando ai meccanismi di formazione del prezzo sia opportuno oltre che utile, però anche devo anche dire che non credo che sia solo quella la soluzione che ci aiuta a riguadagnare competitività sul fronte dei prezzi. Non esiste, credo, una pallottola d'argento che risolve tutti i problemi, bisogna guardare a più aspetti che riguardano anche una maggiore interconnessione tra le reti, una maggiore integrazione nel mercato europeo, richiede tempo, ma sappiamo che nel mondo dell'energia oggi vediamo gli effetti delle scelte di 8-10 anni fa e le scelte che facciamo oggi determineranno la competitività dei prezzi tra 8-10 anni.
Però è importante quello che lei dice, pur da attore non coinvolto, rivediamo il modo in cui formiamo il prezzo dell'elettricità. Poteva andare bene 10 anni fa quando c'erano poche rinnovabili, dovevi incentivarle. Adesso che hai una grossa componente rinnovabili, continuare a poi a danneggiare famiglie e imprese con un prezzo che si colloca sempre col fattore di produttivo più alto, in questo caso il gas, non ha senso quando ormai non hai più bisogno di incentivare l'ingresso di nuovi attori nelle rinnovabili e garantirgli un prezzo così alto. Dai, anche perché qua il gas viaggia a 49, prima della guerra scatenata dalla Russia viaggiava a 15-18, quindi è anche un po' di... lì poteva avere essere un incentivo in più per mettere un pannello. Adesso l'incentivo a mettere il pannello ce l'hai banalmente anche dai prezzi che hai in generale. Senta, Venere, un'ultima domanda. Visto che tra le varie ipotesi di riequilibrio commerciale tra Europa e Stati Uniti si discute molto di una maggiore importazione di gas liquido dagli Stati Uniti, secondo lei la strada è percorribile? Perché ho visto il ministro tedesco Habeck dire sì, ma noi già prendiamo tantissimo gas liquido, 90%, 95% dagli Stati Uniti. C'è spazio e margine ancora? Perché sappiamo che questo poi diventerà magari un elemento di trattativa tra Europa e amministrazione Trump.
Beh, intanto dobbiamo osservare che la quantità di gas LNG che abbiamo importato dagli Stati Uniti nel 2024 è stata leggermente inferiore a quella dell'anno prima. Perché alcuni hanno preferito utilizzare altre fonti. Secondo, io sono dell'idea che, essendosi l'Europa dotata di una quantità, di una capacità di importazione e di rigassificazione importante anche in risposta alla necessità di riguadagnare con la sicurezza energetica, sia più c'è liquidità sul mercato, più opportunità ci siano per acquistare gas con continuità anche a prezzi più competitivi. Quindi, siccome gli Stati Uniti sono diventati il principale esportatore mondiale di LNG ormai da un paio d'anni e hanno un programma importante di sviluppo della loro capacità di esportazione da qui al 2030 almeno un 50% in più, credo che questa sia un'opportunità da valutare. Poi ovviamente si compareranno i prezzi americani con quelli di altre fonti come il Qatar, quello africano, e questo ci offrirà l'opportunità di ottimizzare e cogliere la fonte più competitiva. Quindi credo che sia interessante valutare quelle che sono le opzioni che ci offrono, che ci offriranno, che offriranno gli americani proprio in questa logica qui.
Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
Allora sì, ho capito, quindi ben venga se c'è la possibilità di andare a vedere, acquisire maggiore offerta anche di gas liquido da rigassificare americano verso l'Europa, visto il numero di rigassificatori di cui si sta dotando. La Spagna era già avanti, ma anche l'Italia ha recuperato moltissime posizioni. Grazie ancora all'amministratore delegato di Snam, Stefano Veniere, veramente tutto per questa puntata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.